online di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 la linea torna a Firenze per il notiziario a cura della redazione regionale di Controradio. Iniziamo con la cronaca. Apparterrebbe a un 43enne originario di Palermo e residente in una frazione di Viareggio il cadavere dell'uomo trovato morto sui binari ieri a 100 metri dalla stazione ferroviaria. La salma è stata portata presso l'obitorio dell'ospedale Versilia, dove poi verrà effettuata l'autopsia. Tra le ipotesi al vaglio è che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sia stato urtato da un treno. Ci spostiamo a Pistoia. L'inchiesta sul fallimento di una società pistoiese operante nel settore della fabbricazione di oggetti in ferro, in rame e altri metalli avrebbe svelato una spirale di apertura e chiusura di società con posizioni debitorie, emergendo fatti di bancarotte e presunti reati fiscali. E quanto si spiega in una nota della Guardia di Finanza di Pistoia, le cui indagini, coordinate dalla Procura della città toscana, hanno portato ad una misura di custodia cautelare, agli arresti domiciliari per l'amministratore della società fallita e al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per più di 1.600.000 euro nei confronti di 3 indagati, quale somma fraudolentemente sottratta al pagamento delle imposte a seguito degli accertati fatti di bancarotta fraudolenta, come afferma la Guardia di Finanza. E adesso torniamo a Firenze, ci colleghiamo subito con il nostro Domenico Guarino per misurare lo sconforto di società e tifoseria l'indomani, l'annuncio di Palazzo Vecchio dell'impossibilità pratica, insomma, di poter festeggiare i 100 anni del club. A te la linea, Domenico.
Sì, Sandra, potremmo dire che alla fine prevale il disincanto nei confronti dello stadio in ritardo, come dicevi certamente, ma un po' anche per la squadra talmente male in arnese da condividere le ultime posizioni in classifica addirittura con il Pisa neopromosso, e ieri a riacciuffare una partita ormai persa con 2 rigori di cui uno allo scadere, un altro almeno generosamente concesso. La questione nuovo stadio, meglio per dirla con i tifosi del rabbercio del Franchi, scalda pochissimo, almeno apparentemente, i cuori, è solo fuori dal catino di gioco che per inciso rimane un grande molle cantiere. Che qualcosa non quadrasse lo si vedeva da tempo, non serviva essere dei tecnici, questo è quanto afferma Filippo Pucci, il coordinatore del club dei supporters Viola, ma è un po' il tema ritornante, il refrain comune, oltre alla rabbia di sottofondo che pervade tutti i siti dei tifosi. Pucci si dice amareggiato soprattutto dalle parole di Nardella, il quale ora sceglie il silenzio dopo essere stato però il maggiore sponsor politico dell'operazione De Staling. Dentro lo stadio i cori, malgrado la presenza della sindaca Funaro in tribuna, si sono però concentrati sulla prova non certo esaltante della squadra di Pioli. Viene quasi da dire che la rassegnazione sul ritardo dei lavori sia favorita dall'andamento pessimo del cammino dei Viola in campionato, con una squadra più in palla. Non festeggiare il centenario al Franchi nel 2026 sarebbe stato probabilmente motivo di una tensione ben più forte. Oggi i problemi sono altri. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Apriamo la pagina della politica. Dopo mesi di pressioni della segreteria toscana del PD a guida Schleiniana e la presa di posizione del presidente della regione toscana appena rieletto con il campo largo alla fine, anche Palazzo Vecchio si allinea sì alla ripubblicizzazione dell'acqua, ma con una riserva sulla sostenibilità a carico dei soci. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Dopo mesi di pressioni al PD toscano, pressioni nazionali animate dal campo largo e la convergenza con Movimento 5 Stelle e AVS, Palazzo Vecchio, azionista di maggioranza della Multiutility Plures che controlla Publiacqua, ha deciso di allinearsi alla nuova visione sulle politiche dell'acqua. La svolta arriva anche grazie alla posizione del governatore Eugenio Giani e segna un parziale passo indietro rispetto al percorso avviato dall'ex sindaco Dario Nardella. L'orientamento riformista viene superato per accontentare l'area più a sinistra della coalizione. Nel dettaglio la sindaca Sara Funaro annuncia il favore alla ripubblicizzazione, ma con una riserva legata alla sostenibilità economica per i soci e soprattutto per i cittadini. Il confronto passerà all'autorità idrica toscana con tutti i soci chiamati a definire una nuova strategia. Il dossier più delicato riguarda il costo delle quote di Publiacqua, stimato tra 100 e 150 milioni di euro. L'ipotesi principale è che la Multiutility utilizzi parte dei fondi acquisiti, quasi 1 miliardo, senza pesare direttamente sulle finanze comunali, rinunciando temporaneamente a dividendi per ripagare l'investimento. Sul tavolo resta anche la questione della gara dell'autorità idrica toscana, che dovrebbe individuare entro fine anno il nuovo socio privato per il 30% delle quote, un valore di 4 miliardi, con concessione destinata a durare 20 anni. Sara Funaro invoca massima cautela, la decisione sulla concessione potrebbe essere prorogata di 6 mesi in attesa della sentenza. I commenti dei partiti sono netti, Sinistra Italiana e AVS ribadiscono che l'acqua è un bene comune, mentre il PD parla di un passo avanti atteso da tempo che riconduce la questione tra le priorità programmatiche della coalizione.
I primi risultati dell'ingresso del Movimento 5 Stelle in maggioranza regionale cominciano a farsi vedere. La linea dell'acqua pubblica ha vinto. Il Comune di Firenze ha fatto un passo indietro rispetto all'ipotesi di affidamento del servizio idrico con la presenza di soci privati, aprendo la strada alla piena ripubblicizzazione del servizio. Così in una nota il gruppo regionale Movimento 5 Toscana, che aggiunge ciò che come Movimento 5 Stelle andiamo ripetendo da anni, che abbiamo assunto come impegno politico nei confronti dei cittadini con la sottoscrizione dei 23 punti programmatici: fuori la finanza dalla gestione dell'acqua. E adesso a Prato, in diretta con Giorgio Bernardini, stamani il segretario del Partito Democratico Marco Biagioni, che percorso deciderà di intraprendere il PD nella città che ha visto il terremoto dell'inchiesta che ha coinvolto la sindaca Bugetti, fino alle dimissioni al commissariamento in vista delle elezioni primavera e dopo l'esito delle regionali, lo abbiamo proprio chiesto al collega. Dalla rivendicazione di un assessore pratese in giunta Gianni Bis alle primarie di coalizione. Allora sentiamo Biagioni anche in uno stralcio della diretta.
Io credo che sia opportuno, necessario che una città importante come la nostra, la seconda più importante della Toscana, il distretto tessile più grande d'Europa, abbia come sempre un rappresentante toscano. Io credo che sia necessario che sia del Partito Democratico, dato appunto il risultato, il fatto che il PD qui ha costruito col tempo non solo appunto un consenso intorno a sé, ma anche ha sperimentato prima di altri in campo largo e quindi sa anche quali tipi di politiche portare in Toscana. Quello che noi chiediamo è che invece il PD pratese possa esprimere o almeno provarci un suo assessorato, dato anche tutto il risultato che noi abbiamo portato e il programma che abbiamo contribuito a costruire anche con la coalizione, perché il programma anche regionale è passato da Prato l'anno scorso.
Rispetto a queste primarie di coalizione che insomma lei stesso rappresentava, che cosa vuol dire anche per le persone che ascoltano? Che il PD deve comunque trovare un candidato, nel caso per le amministrative ovviamente che di Prato, stiamo parlando di questo, che ci saranno appunto in primavera. Che cosa vuol dire? Che comunque si ritrova a fare quel percorso che aveva fatto già insomma in passato, poco più di un anno fa, con che portò Ilaria Bugetti, poi sappiamo com'è andata, Ilaria Bugetti si è dimessa, però ecco insomma alla fine quindi il Partito Democratico dovrebbe trovare un candidato o una candidata, giusto?
Sì, questa è l'idea, a differenza dell'anno scorso però dove chiaramente anche i partiti della coalizione era tutto in divenire, sono stati ascoltati solo in seconda istanza quando il PD aveva già individuato non solo la candidatura ma anche il vice sindaco possibile e anche qualche assessore. A questo giro a me piacerebbe condividere al 100% tutto il percorso con la coalizione, perché no? Passando anche dalla primaria, perché in un momento come questo, così delicato e importante, dove dobbiamo riconnetterci col nostro popolo dopo la crisi provocata dal commissariamento, io penso sia opportuno, ecco, fare anche questo tipo di percorso.
Questa sera alle 20:30 assemblea cittadina al Teatro Puccini a Firenze del collettivo di fabbrica dei lavoratori ex GKN, dedicata ai temi della repressione alla riapertura della fabbrica, intitolata Una sana disobbedienza. Dario Salvetti del collettivo dice ai nostri microfoni: continuiamo a pensare che l'ex GKN sia una sconfitta che non possiamo permetterci, e come sempre la domanda è semplice: quando riapre la fabbrica? Ascoltiamolo ai nostri microfoni.
L'assemblea di questa sera ha due motivazioni principali. Uno, continuare a chiedere quando riapre la fabbrica, perché abbiamo fatto un corteo, svariati cortei, 4 anni di lotta, e questo tema continua a rimanere in sospeso. E poi evitare che attorno al corteo del 18 ottobre e alla nostra lotta si provino a portare avanti narrazioni tipo tossico. E infatti l'assemblea si chiama Una sana disobbedienza, perché rivendichiamo in questi 4 anni la radicalità dei gesti, degli atti che abbiamo compiuto a fronte del tentativo di vincere questa lotta sociale. Tutti sanno, o almeno coloro che ci seguono sanno, che noi da più di un anno e mezzo si dice festa o rabbia, spiegando che il tempo è un elemento determinante. Questo tempo è stato un tempo infinito, 1570 giorni di presidio, 15 mesi senza stipendio, 7 mesi di disoccupazione, un piano industriale che, se vuole essere concreto e reale, non può rimanere lì indefinito dal 2023 fino a chissà quando. I piani industriali poi vanno continuamente fatti, rifatti, aggiornati. Il fatto di aver creato il consorzio industriale pubblico ad agosto e attraverso uno stratagemma che può essere dovuto competenza, sottovalutazione o malafede, ognuno poi faccia le proprie valutazioni, tenerlo fermo fino a novembre-dicembre ha dato forse un colpo mortale al piano dell'industrializzazione ecologica dal basso, perché si tratta di altri 5 mesi solo per iniziare a immaginare una soluzione. E di conseguenza ad oggi, se la politica vuole provare a avviare forse all'irrimediabile, dovrebbe dire con molta chiarezza non solo quando nomina un revisore contabile, ma qual è l'intervento pubblico, il finanziamento, la visione pubblica industriale che mette in campo per ridare posti di lavoro puliti, socialmente provvisti di diritti, ecologicamente avanzati a una piana fiorentina che ne ha tanto bisogno, chiudendo così la ferita della chiusura dell'ex GKN.
Un'ultima ora, un conto corrente per effettuare donazioni in favore dei familiari di Raffaele Marianella, l'autista ucciso nell'agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket che stavano rientrando a casa dalla trasferta di Rieti domenica 19 ottobre. A comunicarlo è la stessa società biancorossa in una nota. Le donazioni serviranno a contribuire alle spese legali che la famiglia Marianella dovrà sostenere nei prossimi mesi. Il club pistoiese fa sapere inoltre che devolverà una parte dell'incasso del prossimo match casalingo previsto per domenica 2 novembre alle 20:45 contro la Flats Service Fortitudo e invita i tifosi biancorossi, così come gli sponsor e tutti i club di basket di serie A a 2 e B che hanno espresso la propria solidarietà, a partecipare alle donazioni. Eccoci allora alle previsioni del tempo, vediamo come sarà oggi il 27 ottobre. Sereno, poco nuvoloso in mattinata, tendenza temporaneo, aumento della nuvolosità nel pomeriggio, i venti saranno da moderati a forti, da ovest a sud-ovest a nord dell'Elba, i mari mossi o molto mossi fino ad agitati in serata sul settore settentrionale, le temperature massime in lieve calo sulle zone interne. Davvero tutto per questa edizione, il notiziario, la Newsline torna alle 18:45 con come sempre. Vi ricordo che le notizie sono anche sul nostro sito www.controradio.it, sui nostri canali crossmediale. Vi lascio a City Lights, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.